Ed è in studio con me, mi ha raggiunto anche Cristina Artoni. Ciao Cristina, ben trovata.
Buongiorno Enrico, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora, questa mattina torniamo a quella sera di 30 anni fa, quando a Tel Aviv il premier israeliano Yitzhak Rabin fu assassinato al termine di una manifestazione a favore degli accordi di pace di fronte a migliaia di persone. A ucciderlo, sparandogli 3 colpi di pistola da una distanza ravvicinata, un giovane estremista della destra religiosa vicino al partito Kach, un partito messo fuori legge perché razzista, si chiamava Yigal Amir. Il 4 novembre del 95 erano passati 2 anni dagli accordi di Oslo, con cui si sanciva l'inizio del processo di formazione di uno Stato palestinese. Un processo che non sarebbe, lo sappiamo bene, mai stato portato a compimento. Per questo accordo nel 94, insieme al suo ministro degli esteri Shimon Peres e a Yasser Arafat, Rabin aveva ottenuto il premio Nobel per la pace.
Ecco, ma con la sua scelta di pace Rabin era diventato il bersaglio della destra sionista religiosa. Veniva ritratto, ad esempio, vestito da nazista, paragonato a Hitler, minacciato continuamente di morte. Rabbini della destra estrema avevano posto sulla sua testa, diciamo, una sorta di condanna, e un giovane della destra si era vantato di essere arrivato fino alla sua macchina e di poter allo stesso modo arrivare fino a lui. E quel giovane era Itamar Ben-Gvir, l'attuale ministro della sicurezza nel governo di Netanyahu. Quindi 30 anni fa, con l'assassinio di Rabin, finiva la stagione di Oslo, una stagione sia per israeliani che per palestinesi di speranza e visione di un futuro possibile. Molto, forse tutto, è cambiato da allora in Israele, nella sua società, ma anche nel mondo. E in questa mezz'ora insieme cercheremo, quasi con dei flashback, di tornare ad allora, l'atmosfera che si respirava allora, per capire il nostro presente.
Allora, ben trovato Lorenzo Cremanesi, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti.
Buongiorno, inviato di guerra per il Corriere della Sera, dal Medio Oriente all'Ucraina, è stato anche per molti anni corrispondente da Israele, ha pubblicato molti saggi, ricordiamo l'ultimo, Guerra infinita, 40 anni di conflitti rimossi dal Medio Oriente all'Ucraina, uscito per Solferino, e ben trovato anche Ugo Tramballi, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, giornalista, è stato inviato speciale in Medio Oriente, India e Africa, editorialista di affari internazionali per il Sole 24 Ore. Sul Medio Oriente il suo ultimo libro è Israele, il sogno incompiuto, l'ha scritto nel 2008 con Marco Tropea, editore, e cura il blog Slow News sul sito del Sole 24 Ore. Cremonesi, partiamo quindi con un primo flashback. Lei nel 95 viveva da tempo peraltro in Israele, come si ricorda quella notte?
Ma quella doveva essere una manifestazione che noi giornalisti consideravamo molto tranquilla, avevo 20 righe da scrivere, mi ricordo, ed era un po' la continuazione degli accordi di Oslo. C'erano state quelle grandi manifestazioni della destra, Rabin vestito da capo, ma nessuno naturalmente prevedeva che potesse succedere quella vicenda. Mi ricordo che stavo arrivando nella piazza, avevo appuntamento con il mio collaboratore, il quale mi chiama e mi dice: hanno sparato, ci sono sentiti 3 colpi, sembra che abbiano colpito sia Rabin che Shimon Peres, che era allora il ministro degli esteri che stava assieme a Rabin sul palco, e ci volle circa un'ora per capire che invece avevano colpito soltanto Rabin. E poi verso mezzanotte, 11:30, mezzanotte, l'annuncio drammatico di Eitan Haber, che era il portavoce, amico, conoscevo benissimo, di Rabin, che annunciava appunto, piangendo davanti all'ospedale di Tel Aviv, davanti alla porta, la morte del leader. Che cosa veniva fuori? Detto in una parola, quello che sapevamo già, questo fu un punto cruciale, un vero turning point, come si dice, una vera svolta. Un Israele divisa tra due ideologie radicalmente diverse. La prima era l'Israele rifugio del sionismo, rifugio per gli ebrei perseguitati, quindi un paese che poteva arrivare al compromesso, che poteva contemplare un accordo col mondo arabo, addirittura un compromesso territoriale, quindi un ritiro dalla terra in cambio della pace. Invece un Israele che c'era già, che non esisteva, un Israele radicale, teocratico, oltranzista, razzista, come vediamo oggi, fino agli orrori, ai massacri di Gaza, che vedeva invece nella terra, nel ritorno alla terra promessa, nel ricongiungimento con i luoghi biblici dell'Israele del secondo tempio, dell'Israele di 2000 anni fa, dell'Eretz Israel, il vero compimento del movimento sionista. Rabin La sua morte testimonia la vittoria che era già sul campo, perché non dimentichiamo che c'era già una destra estrema molto forte, un'opposizione molto forte all'intero processo, all'idea proprio del processo di pace. Da allora ha vinto, ha trionfato, e Israele è in questo incubo di destra, di estrema destra, che ha portato a Gaza e a tutto il resto.
Ci torneremo, Lorenzo Cremonesi. Intanto Ugo Tramballi, un suo ricordo di quella sera.
Beh, io ero partito la sera prima e sono tornato quella notte. Il mio ricordo è il ricordo di quei giorni. Giorni in cui Israele era attonito, non poteva credere a quello che stesse succedendo. Rabin era l'unica personalità politica che potesse spingere, obbligare gli israeliani, diciamo, a fare un accordo con i palestinesi. Rabin è sempre stato un falco. Quando è stato durante la prima intifada era in governo di coalizione, era ministro della difesa, ordinava ai militari di spaccare le ossa ai palestinesi. Però come tutti i falchi di Israele, i falchi almeno di quella generazione, questo un po' meno, ad un certo punto nel corso della loro carriera hanno capito che comunque una risposta ai palestinesi bisognava darla per riuscire ad avere la pace. I palestinesi non erano qualcosa che si poteva ignorare come avevano fatto prima loro e come stanno di nuovo nonostante tutto facendo i dirigenti attuali israeliani. Quindi il percorso di Rabin fu un percorso molto importante. Israele appunto forse lo avrebbe seguito, ma non necessariamente. Ricordo Bibi Netanyahu, che era allora il giovane leader del Likud, che faceva manifestazioni alle quali partecipavano anche gli estremisti razzisti, con tutti quei manifesti con la volto di Rabin, con la kefiah, con la divisa di Himmler, con un mirino puntato sulla sua faccia. Ricordo che in quei giorni, dopo l'omicidio di Rabin, intervistai Bibi Netanyahu ed era politicamente un uomo finito, invece sfortunatamente l'uomo è politicamente di grandi qualità, intendo dire qualità non da statista, ma qualità da sopravvissuto, da capacità di restare attaccato al potere. E da lì non ci si riprese più.
Allora, restiamo sulla figura di Rabin e forse facciamo un po' di storia, Lorenzo Cremonesi, no? Torniamo sulla sua figura, la sua scelta per la pace e quella che poi, sia 30 anni fa, ma soprattutto dopo la sua morte, è quella che ha preso il sopravvento. Ricordiamo il suo percorso nell'esercito. Lui è stato parte importante del progetto di costruzione dello Stato di Israele e del suo apparato militare e forse ad eccezione insomma degli ultimi 3 anni della sua esistenza era stato un uomo di guerra. Tramballi ci diceva un falco. Rabin è stato un generale. Che parte della sua vita è stata questa?
Ma quando pochi giorni dopo chiesero all'assassino, al terrorista assassino Yigal Amir, perché aveva sparato soltanto a Rabin e non anche a Peres, lui disse perché lui era l'unico che poteva fare la pace, lui contava, Peres niente. Questo fece sorridere perché tra i due uomini c'era uno scontro antico, storico, c'era una frizione, ma che incapsula un po' il significato di Rabin. Rabin, come ha già detto Ugo, era un falco, era un sabra, era nato, cresciuto in Israele, figlio di una famiglia come tanti allora ashkenazita di ebrei immigrati dall'est Europa, aveva fatto tutto il tragitto dell'elite di allora, dell'elite tradizionale sionista della nascita dello Stato e dei suoi anni formativi sino alla maturità. Quindi era stato giovanissimo nella Haganah, aveva partecipato alle battaglie del 1948 per la nascita di Israele, pluridecorato, soldato, già ufficiale ai tempi dei primissimi anni dello Stato, ministro della difesa al tempo della guerra dei 6 giorni, è ricordata la grande crisi di Rabin con una parte del governo che premeva per attaccare proditoriamente all'improvviso l'esercito egiziano, l'aviazione egiziana, come avvenne nella guerra dei 6 giorni, lui che ebbe addirittura una sorta di crisi da fumo, di crisi proprio esistenziale, lui sparì per 48 ore, questa cosa gli è stata molto poi rinfacciata negli anni seguenti. Io l'ho intervistato tantissime volte, l'ho incontrato sia quando era diciamo nel governo e all'opposizione, era un uomo molto diretto, molto anche timido, a suo modo, veniva accusato addirittura di bere, di alzare un po' troppo il gomito. Mi ricordo che lo incontrai una volta nel suo ufficio alla Chiria, al Ministero della Difesa, che era davvero alticcio. Ma era un uomo onesto. Io mi ricordo, parlando con lui, sentivo che credeva fondamentalmente, profondamente in quello che faceva, ed era un falco. Era un uomo dell'esercito, era un militare tutto di un pezzo. Certamente ha fatto parte dell'esercito che fece la Nakba, quindi non veniva dalla parte di Shalom Achav, dalla parte tenera, e compromissoria e aperta alla pace, che era cresciuta dall'intifada in poi, dal 1987 in poi, ma c'era già ancora prima, ancora dai tempi dei massacri di Sabra e di Shatila a Beirut. Era veramente un falco, e lui si rende conto. Ci sono alcuni momenti importanti. Primo, l'intifada. L'intifada fa capire agli israeliani pragmatici, attenti come lui, che in realtà qui c'è una popolazione che non vuole più essere sottomessa, che non vuole più essere occupata. E poi c'è un momento importante, che traspare anche nelle parole dei suoi amici, dei suoi collaboratori, dopo il famoso bombardamento degli SCAD della quarantina, 45, non sappiamo mai il numero preciso, perché alcuni caddero vicino a Dimona, quindi vennero tenuti segreti vicino alla zona delle bombe nucleari del reattore di Dimona nel Negev. E Rabin si rese conto allora che Israele era cambiata. Ci fu il panico, la storia dei missili di Saddam Hussein sparati per cercare di coinvolgere Israele nella guerra e rompere l'alleanza con gli americani contro l'Iraq dopo l'invasione del Kuwait. E lui si rese conto allora che Israele non era più pronto a sopportare, a sostenere il peso della guerra. Questa è stata anche una delle considerazioni che lo ha spinto al compromesso. Noi non siamo più pronti a soffrire, a pagare il prezzo delle guerre come era nel 1948, 1967. C'era un paese nuovo, molto più europeo, molto più occidentale, molto più soft,
Ugo
molto meno
Tramballi,
prono.
sì.
Prego.
Lorenzo, sì, volevo chiedere proprio a Ugo Tramballi, appunto, anche lui diceva, no, Rabin era un falco, ma anche uno statista. Infatti lei lo sottolinea in un suo articolo sul blog sul Sole 24 Ore. Insomma, Rabin era diventato pacifista per necessità?
No, mai pacifista, mai. Il vero pacifista, il vero uomo della pace era Shimon Peres. E fu Shimon Peres a spingere Rabin appunto ad andare verso gli accordi di Oslo. Shimon Peres, che poi non ha mai, proprio per questo, non ha mai vinto un'elezione. Infatti, poi questo gli sarebbe costata la vittoria dopo la morte di Rabin. Non ha mai vinto un'elezione, sebbene poi sia l'uomo che ha creato il programma nucleare israeliano, che ha costruito, l'ha modernizzato le forze armate israeliane, che oggi sono le forze armate non solo più potenti del Medio Oriente, ma tra le tecnologicamente più avanzate del mondo. Ha trasformato un paese profondamente socialista. Cioè, tutta la mia vita ho fatto i corrispondenti in Unione Sovietica, ma il vero socialismo l'ho conosciuto quando da giovane andai a lavorare in un kibbutz come volontario. Quello era il vero socialismo. Il paese era profondamente socialista. Shimon Peres lo trasformò in un'economia di mercato smagliante in questi ultimi 20 anni, da parte dell'Ocse Israele, quella che è cresciuta più di tutti. E quindi lui spinse, perché appunto, come ha detto giustamente Lorenzo, Shimon Peres e Rabin erano due acerrimi nemici nel Likud. Chiedo scusa, nel Partito Laburista. Però poi capirono che dovevano fare insieme questa cosa. E poi, quando Rabin morì, Shimon Peres non voleva vincere lui le elezioni, non voleva essere, anziché riconvocare le elezioni immediatamente, così in questo modo il Partito Laburista avrebbe vinto e il processo di pace sarebbe continuato. Invece lui volle aspettare per non vincere le elezioni, perché era morto Rabin, e però perse invece le elezioni. Peres disse una cosa molto importante quando perse le elezioni: disse, non ha perso Israele, hanno vinto gli ebrei. Cioè, tutta la storia, il biblismo, l'estremismo, questo storicismo che continua ancora oggi ad essere sempre presente: sì, ma noi abbiamo fatto qui, sì, ma noi 5.000 anni fa eravamo qua, Sì, ma noi, ecco, hanno vinto gli ebrei e oggi, a distanza di 30 anni, si vede quanto ci interessa avesse ragione.
Ecco, questo a distanza di 30 anni ci interessa molto. Cos'è avvenuto nel mezzo tra la morte di Rabin e l'Israele di oggi di Netanyahu? Com'è mutata radicalmente la società israeliana? Vorrei sentire prima Cremonesi, poi Tramballi. Proviamo a fare questa sorta di esercizio.
Ma vi do un'immagine che la condensa bene. Vi ricordate uno o due giorni dopo l'eccidio del 7 ottobre del 2023, l'ambasciatore israeliano all'ONU va all'Assemblea Generale con la stella di Davide al petto, l'ebreo, che è assolutamente la negazione di Israele. Israele nasce per negare l'ebreo, nasce per creare l'uomo nuovo, l'israeliano. Questo era Rabin. Infatti io dico spesso che l'ebreo vecchio, che è il giovane Yigal Amir, uccide l'ebreo nuovo, l'israeliano nuovo, che è Rabin. Rabin era il figlio del sionismo più puro, e che era creare, normalizzare gli ebrei, rovesciare la piramide sociale, i contadini, come ogni altra nazione, i contadini, gli operai più numerosi, via via via. E come dice giustamente Ugo, ha vinto l'ebreo. Ha vinto l'ebreo, Israele torna a essere un ghetto, Netanyahu rappresenta quella cosa lì, che è profondissima. Guardate, io considero ancora che questo ormai abbia, che l'Israele, come è stato concepito, l'Israele socialista dei kibbutz, l'Israele dell'uomo nuovo, non ci sia più. La crescita demografica della parte ortodossa, questo misto terrificante, lasciatemi dire, tra nazionalismo e religione ortodossa, che porta a tutto quello che noi vediamo, fino all'idea di sterminio. Diventa legittimo eliminare l'altro popolo che occupa la Terra Santa, perché noi questa cosa ce l'ha data Dio. Ma io, questo cambiamento era nell'aria, stava già avvenendo, il mutamento demografico stava già avvenendo, il movimento dei coloni vedeva questa crescente collusione con la parte più religiosa ortodossa del paese, e che in origine era antisionista, perché il primo ebraismo rifiuta il movimento sionista proprio perché eretico, proprio perché impone agli ebrei una svolta statuale che secondo la religione potrà avvenire soltanto con l'avvento del Messia. Quindi è tutta una cosa nuova. Ecco, tutto questo è cambiato dalla morte di Rabin. La morte di Rabin, come dicevo prima, è una svolta, quindi c'erano già i segni. Da allora l'ebraicizzazione di Israele è andata avanti. Quindi questo è un paese sempre più ebraico, appunto, con l'ambasciatore. Rabin avrebbe fatto un salto sulla sedia se il suo ambasciatore alle Nazioni Unite, il giorno dopo l'attacco di Gaza, da Gaza, fosse andato con la stella di Davide. Lui avrebbe messo la bandiera azzurra e bianca dello Stato di Israele, perché Israele è la risposta alla persecuzione. Se è vero che quello era un grande pogrom, Israele è nato contro i pogrom. E invece no, invece c'è questa idea, e assieme a questo fenomeno, appunto, di stella gialla, c'è lo stravolgimento, la degenerazione, non so come dire, fare acqua calda dell'Olocausto. I primi, questa cosa veniva già con Ben Gurion, basta leggere Hannah Arendt, il primo a avere veramente volgarizzato l'Olocausto in questi anni è Netanyahu, che quindi questo chiamare Hitler nazisti, quelli di Hamas, che non lo sono assolutamente, non c'entrano niente, oppure chiamare Macron antisemita perché proclama lo stato, il riconoscimento dello Stato della Palestina, e chiunque lo segua è antisemita, Vuol dire fare dell'olocausto una clava, e come dico sempre, chi di olocausto colpisce, di olocausto perisce, perché a questo punto, se sono tutti antisemiti, nessuno lo è.
Ugo Tramballi, lei poco fa ricordava le parole di Shimon Peres: ha perso Israele, hanno vinto gli ebrei. Quanto hanno vinto gli ebrei questo passaggio storico di società che ci ha ricostruito Cremonesi? Sta tutto nelle frasi di Peres.
Perché in questa accezione gli ebrei controllano il paese, posseggono il paese. Il paese è indubbiamente, chiunque lo conosca, lo visiti spesso, proprio, il paese in questi anni è profondamente andato a destra. Dal 1977, quando il Likud vinse per la prima volta le elezioni, i laburisti dal 76-77 a oggi hanno vinto solo due volte, con Rabin e poi con Ehud Barak. Per il resto ha sempre vinto la destra del Likud, anche quando vinceva, per esempio, vincevano la Tzipi Livni e altri leader che venivano però tutti dal Likud. E anche il Likud in questi anni cambiava. Il Likud era laico esattamente quanto il sionismo del Likud, il sionismo di destra era profondamente laico quanto il sionismo di sinistra. Invece il Likud oggi si può dire che è diventato un paese, un partito assolutamente religioso. Il centro di studi di Atlia sulla sicurezza nazionale, il think tank più importante di Israele, in queste settimane ha diffuso dei sondaggi che dimostrano appunto la schizofrenia del paese di oggi. Se si votasse domani, sicuramente il 62% degli israeliani voterebbe a destra, però l'85% degli israeliani voleva, di destra o di sinistra, voleva comunque che la guerra di Gaza finisse. Però la stessa percentuale, oltre l'80% degli israeliani, non è disposta a riconoscere la possibilità di uno Stato palestinese. Ecco, questo è il paese che oramai è nelle mani degli ebrei, appunto, in quella accezione. Se a Gerusalemme il 98,8% degli uomini che incontri per strada hanno tutti dalla kippah a tutto il resto della parafernalia della religiosità, fino all'estremismo religioso. È un numero crescente di persone, non solo la pistola alla cintola, ma porta con sé non solo i soldati, ma la gente porta con sé il mitragliatore da combattimento. Ecco, questa è la cifra di Israele di oggi.
Ecco, abbiamo ancora una manciata di minuti, 4 minuti. Lorenzo Cremonesi, in questi ultimi anni la saggistica dedicata a Israele mette in evidenza come lo Stato sia gravemente in crisi. Ad esempio il libro di Anna Foa, che abbiamo presentato anche qui ad Alphaville, che si intitola Il suicidio di Israele. Poi c'è il libro dello storico Alain Pappé, a cui abbiamo dedicato anche un laser, La fine di Israele. Ecco, qual è la vostra opinione, prima di tutto Lorenzo Cremonesi, qual è il futuro di Israele?
Ma io ho una storia profondamente legata a quel paese, metà della mia famiglia ebraica, addirittura c'ero andato molto giovane, stando anch'io nei kibbutz volontario, ho lavorato all'università, ho insegnato, ci facevo un PhD e mi sentivo sionista, mi riconoscevo nel movimento sionista, vedevo nel sionismo la luce dopo l'olocausto. Sarà un po' banale, ma era così. Beh, oggi no, non sono d'accordo col titolo del libro di Anna Foa. È un paese completamente stravolto, è un paese che se prosegue su questa china è destinato, io credo, a non poter più esistere, perché uno non può fare la guerra sempre. È comprensibile la guerra del 1948, forse quella del 1967, forse, davanti a un Nasser vociferante che chiudeva gli stretti, insomma, con un mondo arabo tutto mobilitato, anche perché sostenuto dall'Unione Sovietica nel contesto della Guerra Fredda, ma oggi non più. Ed è un paese che oggi vive uno scontro frontale con i palestinesi come non si vedeva dal 1948, cioè siamo tornati indietro. Ma soprattutto, e qui torno a Rabin, è un paese che ha delle tali e tante contraddizioni interne, come si dice, come dicono i miei amici israeliani, che se non ci fosse più, se ci fosse teoricamente la pace, se si arrivasse alla pace, con il mondo arabo, con i palestinesi addirittura, scoppierebbe per le contraddizioni interne. Cioè ormai l'elemento religioso è talmente importante: chi è ebreo, chi siamo noi, che cos'è Israele, che cosa vuol dire. Non dimentichiamo che nel 2018 questo governo, con l'attuale premier, ha passato una legge che contraddice, Israele non ha una costituzione ma ha le leggi fondamentali, che contraddice lo spirito delle leggi fondamentali, perché anche nella dichiarazione di indipendenza del 1948 c'era scritto chiaramente che Israele era lo Stato dei suoi cittadini, erano tutti uguali, ebrei, arabi. Oggi non più, è lo Stato degli ebrei, con un problema: chi sono gli ebrei? Sono quelli dell'ebraismo ortodosso oppure riformato? Guardate che c'è una parte dell'ebraismo americano importantissimo per Israele, per gli aiuti che dà, per il sostegno politico e finanziario, che oggi non si riconosce più in quello Stato. Oggi c'è. Quindi Israele sta perdendo la sua anima, ha perso la sua anima, ha delle contraddizioni interne fortissime ed è in contrasto più che mai con i palestinesi, con la gente che gli sta attorno.
Ugo Tramballi, cosa pensa lei? Siamo davvero in corsa e ci scusiamo con i nostri ospiti.
Sarò breve. Guardate che Hannafor e Gad Lerner sono delle mosche bianche nella comunità ebraica, sia nelle comunità della diaspora sia in Israele. Cioè io sono considerato un antisemita, loro sono, in quanto ebrei, loro sono considerati degli ebrei che odiano gli ebrei. Questa è la realtà. Quello che Israele è oggi è che la grandissima parte degli israeliani, anche degli ebrei delle comunità, non ancora dopo 2 anni non riconosce, non ammette quello che Israele ha commesso a Gaza. Oramai sono completamente distanti dalla realtà, ancora proprio perché comunque la religione ha tolto loro la capacità di vedere, ha imposto loro la questione della sicurezza più di qualsiasi altra cosa. E oggi Israele è un paese, come ha detto giustamente Lorenzo, è un altro paese rispetto a quello che abbiamo conosciuto negli anni passati.
Allora ringraziamo i nostri ospiti, ringrazio Cristina Artoni, Lorenzo Cremonesi, Ugo Tramballi, grazie per essere stati con noi questa mattina.
Grazie.
Abbiamo ricordato questi 30 anni.
Ciao Ugo.
Rete 2.